a little walk to the edge of town and go across the track. Ben ritrovati tutti quanti su Steam Radio, questa è una nuova puntata di Fronte al Mondo. Mi scuserete se tengo anche questa volta la finestra aperta, quindi si sentirà molto spesso e volentieri il rumore di macchine che passano, ma vi garantisco fa un caldo davvero bestiale, un caldo impossibile. Dunque, iniziamo con una copertina molto sintetica e soprattutto molto ridotta a quegli eventi recentissimi che ci hanno praticamente invaso per giorni e giorni interi, e tutt'oggi ancora se ne sta parlando. Più che altro ci ritroviamo i risultati dietro delle politiche che sono state attuate in questi giorni passati. Sto parlando in particolare del caso Sea-Watch 3 e del caso CI. Vediamo innanzitutto, cerchiamo di dire che qui, a differenza di qualche voce che gira, non stiamo facendo assolutamente propaganda, sebbene quando si parla di politica si finisce quasi sempre per dare delle linee guida di pensiero anche non volute, però purtroppo quando si disquisisce è così. Però assolutamente non stiamo facendo propaganda né di destra né di sinistra, bensì qui a Radio Horizon vogliamo snocciolare completamente la situazione politica che ci si pare davanti. E la situazione che è qualcosa di veramente marcio. Ma andiamo per gradi. Per prima cosa parliamo proprio della Sea-Watch 3. Avete sicuramente visto quello che è successo col capitano Carola Rackete, che in realtà è il comandante di questa nave privata dell'ONG Open Arms, che ha forzato, letteralmente spernando una moto vedetta della Guardia di Finanza italiana, per entrare al porto di Lampedusa e scaricare i migranti che hanno viaggiato per mare per diversi giorni. Carola Rackete è stata dapprima arrestata, poi processata, poi rilasciata. E sebbene le accuse di Salvini, le idee anche che Salvini si era programmato di, le azioni che voglio dire che Salvini si era programmato di compiere sulla persona giuridica di Carola Rackete, non si sono neanche avverate, è successo che è stata praticamente comunque una vittoria per il partito della Lega di Salvini. Cosa che non è dello stesso avviso però il PD, che al contrario il PD è convinto di aver vinto lui. Però se andiamo a vedere, se dovessimo parlare anche di impatto mediatico, vediamo che il risultato è, come ho detto prima, appunto è stata una vittoria mediatica per la Lega di Salvini. Continuiamo un attimo con la rubrica. Caso CI invece, altra barca piena di migranti che batte però bandiera tedesca, che ha sfidato il governo, ha sbarcato appunto dei migranti, e adesso c'è sta anche qui una terribile diatriba tra Lega, PD, ONG, ma soprattutto adesso ci si è messo come attore in più in tutta la faccenda il ministro Trenta, il ministro della difesa Elisabetta Trenta, che nei confronti del vice premier Matteo Salvini ha acceso un dibattito un dibattito anche abbastanza infervorato, cioè di una considerevole accusa che, accusa si fa per dire, perché i giornali pompano molto, di tutte e due le fazioni pompano molto sul termine accusa mossa a Salvini, quasi in un modo come un altro per scrittare. In realtà il ministro Trenta ha detto che io avvisai Salvini, sono critiche anche inutili, perché appunto lui dice che prima non gli servivamo, adesso invece se la prende con noi, la marita continuerà a difendere i confini e qualsiasi guaia e quant'altro. Dunque, scusate, sorvolando su tutte le dichiarazioni, Salvini, Trenta, Bersani pure con la Sea-Watch e anche altre personalità della politica, vorrei parlare qui con voi chiusa quindi la copertina, quindi avendo enucleato il tema principale, vorrei parlarvi un attimo non solo di quello che è successo, ma anche di darvi una leggera, darvi una linea di la mia linea visiva, sinceramente, ecco. Ripeto, senza però naturalmente l'idea di fare propaganda, al contrario, io non sto facendo assolutamente propaganda, anche perché la propaganda è tutt'altra cosa, signori miei. Leggete adesso, perché c'è stata un'accusa leggerissima, perché poi più che altro era un audio pure corrotto che mi è venuto su Anchor, quindi non so neanche se il problema era la persona dall'altra parte che non sapeva registrare o un problema, questo molto probabilmente è più un problema dell'app, dell'app a registrare, perché mi è arrivato un file tutto strano, non era un virus assolutamente, prima che mi venite sotto a dirmi che è un virus, no, non è un virus, era proprio un audio molto basso, un po' rovinato, un po' sgranato nella qualità, e nell'audio ho colto principalmente l'accusa di fare propaganda, propaganda di sinistra addirittura, cioè, quando mai, cioè, non faccio né di destra, figuriamoci se la faccio di sinistra, cioè non credo in Dio, ma credo al diavolo, cioè, è una cosa un po' assurda, quindi io tratto male chiunque fondamentalmente, io fondamentalmente guardo a destra, a sinistra, centro, avanti e dietro, non c'è proprio nessuna differenza su questo punto di vista, dal mio punto di vista, anche perché è la mia missione, la missione che mi sono prefissato è quella semplicemente di analizzare insieme a voi e per voi e con voi, appunto sempre, di cercare di trovare una soluzione più o meno ragionata a un dato problema. Scusate, si sentono appunto i rumori della strada. Tornando al discorso. Il caso Sea-Watch 3, così come il caso CI, ma come anche tutti i casi che si sono venuti a creare come problematica appunto nella politica italiana, ma non solo italiana, comunitaria e internazionale, hanno messo in luce diversi problemi, hanno, diciamo, fatto venire a galla un volto non proprio piacevole, un'immagine non proprio molto piacevole della politica estera, internazionale e comunitaria, non solo italiana, perché quella italiana ormai ne abbiamo parlato parecchio e ne abbiamo detto di cotte di crude da ambo i lati. Vi basti soltanto pensare che dal mio punto di vista sono colpevoli tanto Salvini e la Meloni quanto il PD nella sua interezza, che tutti e tre hanno smembrato, consumato e mangiato come degli sciacalli, come degli sciacalli, addirittura anche più che mangiare, che sembrava quasi che non avessero mangiato da anni, addirittura hanno smembrato questo problema, si sono nutriti della carcassa di questo problema, quando invece le vere vittime sono appunto da sinistra a destra proprio questi poveri migranti, questi poveri diavoli che sono sbarcati a Lampedusa, vittime anche dell'ONG, di questi sbarchi non programmati e soprattutto non richiesti e non voluti. Ora, con tutto il dovuto rispetto, ma io non credo assolutamente che a nessuna, e ripeto nessuna, nazione del mondo piaccia, guardate il caso per esempio anche America, per esempio, piaccia che la gente arrivi in massa ogni giorno sui barconi con malattie, problemi sanitari e tutto quanto, e viene lì a elemosinare soldi senza magari lavorare, senza far nulla. Questa è una cosa che è tipica proprio dell'essere umano. Perché? Perché i flussi migratori, così come il problema proprio dell'immigrazione in generale, non è mai stata regolamentata pienamente, perché è sempre stata sfruttata come feticcio per la politica, tanto di destra quanto quella di sinistra. Chiusa parentesi storica. Quindi i problemi creati da più che da Carola Rackete, proprio dall'ONG, dalle ONG in generale, sono problemi che fanno emergere i diversi volti delle politiche fallimentari comunitarie internazionali. Perché politiche fallimentari? Anzitutto è giusto parlare del fatto che è dapprima un problema comunitario. dell'Unione Europea, appunto. L'Unione Europea formalmente non esiste, esiste come organizzazione, ma non come federazione di stati. Non è un caso che al G20 Germania, Francia e Italia, però perché l'Italia è, diciamo, è la pietra dello scandalo o la chiave di volta dell'intera faccenda d'Europa, non perché si sia caricata di certi meriti, quanto per il fatto che geograficamente e geopoliticamente parlando è decisamente il punto più interessante dell'Europa, fosse altro che sta sul mare ed è ponte di collegamento tra Africa e Asia Minore, definiamolo così, Asia Minore, appunto dalla Turchia e quelle zone appunto dell'est Europa. Non è un caso quindi, ripeto, che al G20 avessero i loro rappresentanti e che allo stesso G20 fossero presenti Donald Tusk e Jean-Claude Juncker, uscenti, questo è successo il 28 e il 29 giugno 2019, al summit in Giappone del G20. Erano dei rappresentanti istituzionali uscenti e rappresentavano l'Europa insieme ad altri tre stati facenti parte dell'Europa. Questo la dice molto lunga del problema, non è la prima volta che succede, è iniziato già dal 2008, ce lo porteremo avanti per parecchi anni, credetemi, è molto plausibile questa cosa, però vi fa capire oggi più che mai come in queste ultime due edizioni del G20, in questi ultimi due anni, facciamo anche tre, in realtà non esista una vera e propria funzione, una vera e propria organizzazione, cioè l'organizzazione dell'Unione Europea è soltanto una sovrastruttura che raccoglie in maniera sparpagliata le voci dell'Europa per creare un coro stonato, ma di cui vuole farsi carico, come l'organizzazione dell'Unione Europea vuole farsi carico del ruolo del direttore d'orchestra, ma allo stesso tempo non è il vero direttore d'orchestra, è quello che ascolta quello che solo due cantanti veri e propri hanno veramente voce in capitolo o appunto voce nel coro, che appunto sono Francia, il motore politico, e Germania, il motore economico. Guarda caso, per ogni politica fallimentare che si rispetti c'è almeno un asse o un patto tra due o più stati, guarda il caso. Tutto il problema, diciamo il fattaccio e il, diciamo anche la debolezza, sì, dell'organizzazione dell'Unione Europea, tanto da un punto di vista interno comunitario quanto quello da un punto di vista di impatto mediatico, sociale e politico sul piano internazionale, è colpa proprio dell'organizzazione europea e del fatto che nessuno Stato, Francia e Germania in primis, non voglia rinunciare a parte della propria libertà nazionale per creare una federazione di stati, finendo quindi per attaccare continuamente, adesso perché di mezzo c'è l'Italia, ma se fosse stata per esempio la Spagna sarebbe stata esattamente la stessa identica cosa. Vengono attaccati continuamente quelli che non vanno in linea con il pensiero dei primi due della classe. Con questo non sto assolutamente dicendo, ripeto per l'ennesima volta, non sto dicendo assolutamente che Salvini sia l'eroe ad Alberto da Giussano, assolutamente non lo è, non lo sarà mai. Tuttavia, nella sua scatto di eroismo, diciamo così, autoproclamatosi, è chiaro che ha creato un vero e proprio problema all'Unione Europea, che si era adagiata in certo qual modo, che si era adagiata sugli allori, perché diceva ok, gli sbarchi sono regolamentati perché ci pensa l'Italia, perché c'è il PD, c'è tutto il problema loro interno, sì, non c'è problema, quindi ci pensano uno dei PIGS, che appunto sono tutti i paesi più poveri. Guarda caso, il problema ha cominciato a ribaltarsi quando Salvini ha cominciato a dire basta. Chiaramente nel suo dire basta c'è tutto un intento politico personale proiettato sull'orizzonte nazionale, quello ovvero di concentrarsi sulla piccola Italia. chiaramente. Non stiamo parlando di complotto di destra o di ritorno dei populismi, sebbene in effetti tanto in Italia quanto appunto anche in Europa, ma un po' in tutto il mondo fondamentalmente, nelle regioni più economicamente diciamo arretrate, ecco, o non propriamente volute, notiamo l'ascesa di nuovo di poteri di destra. Di recente, cioè è stato ieri, tra l'altro ieri e ieri, che appunto ci sono state le elezioni in Grecia dove ha vinto il centrodestra. Non ha sfondato per nostra fortuna l'Alba Dorata, ma poco ci è mancato. Tornando quindi al discorso della politica fallimentare e quindi anche delle corrispettive invettive non vincolanti, sebbene comunque abbastanza fastidiose, di sole due voci dell'Europa, che poi vanno ad alimentare, diciamo, anche appunto l'istituzione europea, che già di buon occhio non vede l'Italia fondamentalmente, perché l'Italia ha alle sue spalle anche tutte le sue, non solo politiche sociali, ma anche politiche economiche fallimentari, che siamo sempre indebitati, tra parentesi, è chiaro che ci ritroviamo in una situazione di equilibrato squilibrio. E quando succedono casi come la Sea-Watch 3, dove la sinistra sfrutta in una maniera bieca la politica dell'immigrazione per sfruttarla a suo piacimento e perdere poi al tempo stesso anche di consensi mediatici, troviamo anche la destra che alimenta il suo potere e che in un certo qual senso diciamo che anche giustifica ancora di più la sua presenza come diciamo anche quasi come ago della bilancia. Ma cosa sono in realtà, oltre appunto emblemi di politiche fallimentari, oltre che sfruttamento di politiche mediatiche, di messaggi mediatici, di battaglie mediatiche, di propaganda, destra e sinistra che sia, cosa sono esattamente questi sbarchi dell'ONG? Come mai l'ONG, organizzazioni non governative, quindi anche sovranazionali, che comunque in questo caso, come nella Sea-Watch 3 che batteva bandiera olandese, così come anche la SIAE che batte bandiera tedesca, dove appunto si dovrebbe restare comunque in Europa nel caso di sbarchi, perché i confini non esistono più realmente in Europa, eppure si fa continuamente degli sbarchi un problema, minacciando ripercussioni sociali e politiche sul fatto che ci sia o no sequestro di persona. Come fa a esserci il sequestro di persona? Lo sanno solo loro. Non so proprio come gli venga in mente di dire che ci sia sequestro di persona, però va bene, ma non sono un vero e proprio studioso di diritto, effettivamente qui alzo le mani, ma a mio avviso non sembra assolutamente sequestro di persona. Comunque, continuando, cosa sono esattamente questi attacchi, queste sfide? Parliamo proprio di sfide anche geopolitiche dell'ONG. Essendo l'ONG delle organizzazioni non governative, quindi a carattere sovranazionale, ma non con un loro statuto vero e proprio, e che si basano appunto sulla lettura di diritto internazionali, leggendolo un po' come anche gli pare, anzi no, non proprio come gli pare, no, attenzione, perché loro effettivamente studiano a fondo, un po' come Morgan ha fatto quando ha studiato la Costituzione per non farsi buttare fuori di casa, ma poi è successa la stessa cosa. Ecco, loro fanno la stessa cosa, sono i Morgan delle organizzazioni non governative, fondamentalmente. Leggono come gli pare il diritto e i doveri, facendo passare sempre tutti gli altri per idioti. Cosa sono, quindi, ritornando sempre alla stessa domanda, perdonatemi, cosa sono esattamente appunto queste ONG e queste sfide? Dal mio punto di vista, queste sfide agli stati definiti populisti o sovranisti, quindi quasi l'80% ormai, percentuale indicativa, così tanto per esagerare, per far intendere appunto che sono anche troppi dal mio punto di vista, sono quelle che io definirei pizzini della politica comunitaria e internazionale. Cos'è un pizzino? Il pizzino è un po' come quel foglietto dove venivano passate delle informazioni che devono essere necessariamente all'interno di un discorso politico o mediatico. Sono un passaggio di informazioni vitali, che devono per forza essere citate e utilizzate soprattutto nell'ambito politico, un po' come anche quello che era successo durante l'Italia fascista con le veline, i fogli di carta trasparente mandati dal Ministero della Propaganda, dapprima il Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare fascista, che passava alle TV e radio le regole su come programmare e parlare di certe notizie. Ecco, la stessa cosa sono queste sfide dell'ONG. Vorrei leggervi questa notizia, brevissima, leggerò giusto appunto il titolo. Dunque. Eccoci qui, Alan Kurdi, Velero Alex, scusatemi, Velero Alex posto sotto sequestro la GDF, i migranti sbarcano. No, perdonatemi, non era questa la vera notizia, perdonatemi. Ah, eccomi, sì, eccola qua, scusatemi, CIA, la Germania si tira indietro. I migranti sono un problema dell'Unione Europea. Come fa a essere un problema dell'Unione Europea se tu, Germania, fai parte dell'Unione Europea? Allora fai la Brexit alla tedesca e via. Allora abbandoniamo completamente l'idea dell'Unione Europea, rimettiamo le barriere, togliamo però i mercati liberi, togliamo tutto questo mercato sfrenato, libero, alla maniera proprio alla maniera americana del consumismo, dello sfrenato liberalismo, torniamo tutti quanti alla propria sovranità nazionale e buonanotte al secchio. È un problema di quello, è un problema di quell'altro, a me non mi tocca. Ma la CIA batte bandiera tedesca, come fai a tirarti indietro? Ecco, questi sono i cosiddetti pizzini. Adesso, naturalmente, soprattutto per necessità di tempistiche, non voglio dilungare troppo il discorso, anche perché finirei per essere anche forse troppo polemico e anche troppo facilmente interpretabile da quelle persone colabili che mandano messaggi vocali bassi di cui non si capisce poco e niente, di cui si capisce poco e niente. Questi pizzini, dunque. Da una parte abbiamo per esempio la Germania, in questo caso con lo SIAE, però per esempio abbiamo anche semplicemente messaggi, diciamo, nascosti, subliminali, chiamiamoli così, di una guerra fredda che è ancora attiva, cioè, che è ancora in atto, voglio dire, scusatemi, cioè tra l'Occidente e l'Oriente, tra due aree di influenza mediatica, ovvero la Russia-Cina, più Cina e Russia, però la Cina da un punto di vista più economico, però anche chi ha il potere economico ha anche un certo potere politico. E gli Stati Uniti d'America, capitanati da Trump, e il suo modo di gestire la politica attraverso gli affari. Queste sfide su terreno così particolare come l'Italia, ricordatevi, la storia è importante. Se andiamo a rivedere la storia durante la guerra fredda, noteremo come l'Italia è stata spartita più e più volte, spesso e volentieri, tra destra e sinistra. Ma vi ricordate, non personalmente per quelli che magari sono più giovani, però vi ricordate, quando avete studiato storia, degli anni di piombo, di come poi è stata insegnata purtroppo storia, però tralasciamo, degli anni di piombo, del periodo del brigadismo, delle brigate rosse e nere, del fattaccio Gladio, del fattaccio Gladio. Vecchi miei, amici di vecchia data, ascoltatemi, la storia è importante e quello che è successo in passato non si sta ripetendo alla stessa maniera. Ma è figlia di quel tempo, figlia della guerra fredda, una guerra che non è mai cessata. Che ne dicano tutti gli altri, la guerra fredda non è mai realmente cessata. Si può parlare ancora di guerra ideologica? Forse da qualche parte, magari come diciamo, la democrazia contro il Daesh islamico, ma si tratta di pochezze, di piccole cose, di lo dirò proprio col cuore leggero, di una scaramuccia tra ragazzini, tra tribù, fondamentalmente. Qui si sta parlando di cose ancora più gravi, di cose che hanno a che fare proprio, che sono legate l'una con l'altra, proprio sul punto fondamentale, sul perno centrale di questi ultimi 2 secoli, appunto, il XX e il XXI secolo, appunto sulle migrazioni. Dopo tutta un'epoca di colonialismi, dove che poi c'è stata la caduta del colonialismo, i migranti, quelli colonizzati, hanno cominciato a venire a batter cassa, a venire a casa. Qui poi tutto il casino che c'è stato, guerra del Golfo, ex Jugoslavia, il muro di Berlino, blocco ovest e blocco est. Non capite cosa sta succedendo? Cioè, non è un discorso assolutamente di complottismo, al contrario, è un discorso che la storia sta continuando il suo inesorabile, maledetto corso sulla stessa identica linea. È cambiata l'architettura esterna del palazzo, ma i giochi sono sempre gli stessi, i giochi di palazzo sono quelli, sono sempre quelli. È cambiata la forma del palazzo, non siamo più magari nel Medioevo, magari in una roccaforte, stiamo in un palazzo più digitale, ok, quello che volete, ma i giochi sono sempre gli stessi. Sono figlie queste scelte, queste politiche attuali, hanno cambiato attori, hanno cambiato nomi, ma rimangono sempre gli stessi giochi di palazzo. Politiche fallimentari e politiche economiche fallimentari su ogni fronte, fatte non con una prospettiva nazionale, non con una prospettiva, scusatemi, internazionale o nel caso europeo comunitario nel vero senso della parola, bensì semplicemente nella prospettiva di mercato, di mercato libero e liberale sfrenato, di puro e unico consumismo. Questa è la grave colpa dell'Occidente, una colpa che sta investendo anche l'Oriente, la tanto comunista Cina e i mercati liberi, una cosa fantastica, sensazionale, un eufemismo impossibile, se a, de a mia detta proprio. Cioè, e questo perché? Perché appunto ci si basa proprio sul capitale umano, sui migranti, e se non c'è appunto gli immigrati, voglio dire, scusatemi, gli immigrati sono solo una parte del problema generale, ma sono comunque una parte corposa, una parte abbastanza nutrita del problema del fallimento occidentale. Anche perché si sta parlando di risorse umane e dunque di risorse economiche e dunque risorse politiche. Pensateci, amici miei, pensateci, perché non è il discorso meditate, gente, meditate, no, assolutamente pensateci e fatemi sapere nei commenti sulla pagina Facebook e su Instagram, mi potete contattare anche tramite mail, mi potete mandare sì anche messaggi vocali, però per favore cercate di stare vicino a quel dannato microfono, perché se è un problema dell'app che registra male, allora avvicinatevi il più possibile, usate le cuffie, l'auricolare per registrare, non registratevi magari mentre siete in corsa o mentre qualcuno sta dormendo e non volete alzare la voce, per favore però mandatemi dei messaggi che si sentano. Scusatemi, ma come Cristo comanda? Perché non è possibile. Quindi pensateci, pensiamoci tutti quanti, lasciatemi un commento, condividete. E questo però è stato un discorso, diciamo, abbastanza generale. Un discorso che alla fine ci stiamo protraendo già da qualche puntata ormai, già dalle elezioni del 26 maggio che ci stiamo protraendo questo discorso. E quello sull'immigrazione è un problema interessante. Ripeto, si parla di capitale umano e quindi di capitale economico, detto alla maniera di Bacanan, fondamentalmente. Va bene, e io vi lascio la musica e ci sentiamo alla prossima puntata.
Stop.